La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate vita nel suo nome. Parola del Signore. Ogni volta, se noi stiamo attenti, se noi siamo capaci di meditare un po' a fondo su quello che abbiamo appena ascoltato, scopriamo che la parola ci parla, ma ci parla anche di quello che sta succedendo. Ci dice come interpretare le cose che accadono accanto a noi. Non è facile per noi. Stamattina leggevo in un bel frammento, una cosa che mi ha colpito. E dicevano, un saggio ebraico diceva: Dio, quando crea il mondo, ogni volta che crea qualcosa dice: e vide che era tutto molto buono, no? Alla fine crea tutto e dice che era tutto molto buono, perfetto. Perché Dio vede che tutto è molto buono, mentre noi non vediamo, che vediamo soprattutto che tutto è molto cattivo, sembrerebbe? Perché? E lo spiegava così quel saggio ebraico: perché noi, quando guardiamo, spesso chiudiamo gli occhi, chiudiamo le palpebre, no? Vediamo a pezzi, non vediamo mai tutto intero, tutto completo, come gli scatti di una fotografia, no? Uno fa una fotografia, poi ne fa un'altra, deve mettere assieme tutte le foto per capire. Dio invece non ha le palpebre, i suoi occhi sono sempre aperti e vede tutto. Lui vede tutto il mondo, tutto, vede tutti gli uomini, tutti assieme, vede tutti i cuori. E può dirvi una cosa, attenti, questo è importante, che il bene che c'è nel mondo supera il male. Perché se il male superasse il bene, il mondo sarebbe già finito. Molti tenteranno di farlo finire il mondo, ma Dio vede che il bene che c'è nel mondo è molto più forte, anche perché nel mondo c'è Lui. E allora questa cosa è la prima cosa che viene fuori dal Vangelo. Cosa dice in fondo questo Vangelo? Dice che nel cenacolo, lì nella sala dove Gesù ha fatto l'ultima cena, si erano chiusi dentro i discepoli. Gesù era apparso, ma non c'era uno, Tommaso. La volta seguente c'era anche Tommaso, il quale non crede o non credeva a quello che gli ha detto: guarda che è risorto il Signore. Non ci credeva. Quando finalmente Gesù arriva, dice: Tommaso, dai forza, vieni qua, metti il tuo dito nella mia piaga, eccetera. Il famoso quadro, se avete presente, uno stupendo quadro di Caravaggio, dove si vede Gesù che prende la mano e la fa mettere proprio nel costato. Visto che non ci credi, cosa vuol dire questa scena qua? Cosa vuol dire il fatto di Tommaso? Primo, ascoltatemi bene. Cos'è che deve prevalere in noi analizzando quello che succede? Non quello che i nostri occhi vedono, è troppo poco. Non quello che le nostre orecchie sentono, è troppo frammentario. Non quello che ci dicono gli altri, è troppo insincero. Quello che deve prevalere è una promessa. Quando dico promessa, vuol dire che qualcuno ci ha promesso qualcosa. Cos'è che ci ha promesso qualcuno? Ci ha detto: io morirò ma risorgerò. Lei ha sé. E quando uno ci promette una cosa così, e quando uno promette una cosa così e la mantiene, basta, è sufficiente. Guardate che nessun tiranno che possa scatenare delle guerre è capace di smentire questa promessa. Il cristiano non crede a ciò che vede, crede a ciò che gli hanno promesso. In altre parole, il cristiano sa che uno, non uno qualsiasi, Dio si è impegnato in una cosa: io salverò il mondo, basta. Poi è vero che molti tentano di distruggerlo, ma c'è quella promessa. Se io non avessi quella promessa, avrei smesso da tempo di star facendo quello che sto facendo. Perché non vale la pena, i risultati sono quelli che sono. Ma c'è una promessa. Gesù ai suoi ha detto: dopo 3 giorni risorgerò. E dopo 3 giorni lui era risorto. In altre parole, cosa che Tommaso non ha capito e voleva vedere è che se Dio ti dice una cosa, lui la fa, noi no, ma lui sì. La fede non è un vedere, è un credere nelle promesse. Credere che quando uno come Dio ti fa una promessa, quella si mantiene. Ecco dov'è l'incredulità di Tommaso, che vuole avere le prove. E se tu vuoi avere le prove, ne hai di prove anche tante, ma sono contraddittorie. Scusate, come va il mondo attualmente? Voi tutti dite male. Momento, aspettate prima di dire male. Qualcuno di voi stamattina ha fatto la colazione? Avete dormito tutti nel vostro letto? Avete preso la macchina per venire qui? C'è qualcuno che sta male? No, vuol dire che va bene, almeno per noi. Però guardiamo la televisione, l'Ucraina, diciamo va male. Abbia ragione, guardando l'Ucraina. Guardando questo dico no, va bene. Il mondo ha letture contraddittorie. Ma il problema è che se tu non metti davanti agli occhi, come fa Dio, tutta la realtà, è l'unico che può vedere tutta la realtà è solamente Dio, e se non credi nella sua promessa, tu sei costretto a dire che va tutto male. E quando tu dici che va tutto male è finita. Entri anche tu nel numero di quelli che fanno le cose male. Ecco perché la prima cosa che vorrei dirvi è quella di Tommaso. Il povero Tommaso c'ha anche ragione, lui a modo suo. Avvertuca come te note. Tutti noi ci diciamo spesso: io sono come Tommaso, se non vedo non credo. Cioè, lo dici così, ma se tuo figlio ti conta su una palla gigantesca come un grattacielo, tu a me ci credi, perché non ci credi agli altri. Perché è tuo figlio. E vuoi sperare che almeno lui non ti racconti le palle. E allora vedete, questa cosa cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra fede non nasce da una visione solamente troppo poco, ma guardate che in questo momento, quello che io vedo in questo momento qua dentro, è una cosa che è lunga 30 metri da qui giù in fondo. Ma pensate, in questo momento non la vedo più. Quello che avviene a Bologna non lo so. Quanti siamo qua? 300, va bene. Quanti sono gli italiani? 60 milioni. Gli abitanti del mondo 8 miliardi. Che se non ne so io di loro. Dio vede tutto. Tutto. Ascolta tutto. Quando io parlo, Dio mi ascolta. Non solo ascolta quello che dico, sa quello che penso. E se Dio sa quello che penso, ascolta quello che dico, vede ciò che faccio e vede il tutto di 8 miliardi di persone e dice: è tutto buono. Credeteci, vuol dire che è tutto buono. Che nessuno riuscirà a distruggere questo mondo. Una delle cose che noi perdiamo troppo tempo è quello di, è inevitabile, ognuno fa il suo mestiere, di stare lì a ascoltare i commenti che dicono gli esperti. Scusate, esperti di cosa? Chi dice di aver studiato? Cosa ha studiato? Io per capire il Vangelo di Marco, che è più piccolino, 16 pagine. 16 pagine. Sono 40 anni che lo studio, mi ha capito. Esperti di cosa? Sanno tutto di tutti. Ecco perché noi siamo qua. Non siamo qua perché abbiamo visto, perché abbiamo capito, perché abbiamo sperimentato, perché conosciamo, perché sappiamo dare le risposte, perché sappiamo come farà Putin, come farà Zelensky, come farà questo, come farà l'altro. Non lo sappiamo. Abbiamo una promessa. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dice il Signore. Io questo mondo voglio salvarlo, dice il Signore. L'ha promesso, lo farà. Basta. Poi è chiaro che a questo punto si mette in atto tutto, che non basta da parte nostra solo promettere, ti raccomando. Lui però quando promette compie. Ecco perché, ripeto, scusate, dice: io dopo 3 giorni risolvo, 3 giorni dopo puntuale lui è lì. Guardate che sono io. Tommaso, no, non è vero, certo. E quando Gesù arriva e entra, cosa succede? Guardate cosa entra in quella casa, in quella sala lì. Prima cosa, la sala è blindata. Blindata. Mi fa pensare ai poverini, a quelli di Mariupol, sotto, tutta distrutta, imprigionati sotto quella fabbrica enorme. Non so quale sarà di loro, dobbiamo pregare molto perché almeno abbiamo salvato la vita, anche solo quello, perché è il minimo che si possa sperare. Dobbiamo pregare molto per quello. Ma erano lì blindati, chiusi, avevano paura. La prima cosa che fa lui, entra, sblinda, apre. Sapete che passo ore qui a tentare di convincere le persone che con Covid non è finito il mondo? Gli è saltato in aria il cervello, Ma veramente qualcuno gli è saltato il cervello, le connessioni che più è. Perdere ore, dopo un certo momento ti rinuncia e dici va bene. Hai ragione. La sindrome dell'assedio, la sindrome dell'incompreso, ma la paura pazzesca che chiude. Le paure, guardate, siamo così, alla fine una scatoletta così, se lì tutto rannicchiato dentro, non riesci più a uscirne fuori, ma ti riesco, ti apro io. La paura è spaventosa. Posso dirvi una cosa? Non va bene dire i nomi perché il Papa non fa mai i nomi, ma il suo Papa, non sono Papa, e sono molto più peccatore. Putin ha molta più paura di Zelensky. Altrimenti non si comporterebbe così. Chi non ha paura? Non ha paura di nessuno, non vede i nemici. Non butta le bombe. Non c'è nessuno pauroso come i prepotenti e i bulli. E restringono. Lì la liberazione qual è? Ci vuole uno che ha vinto la morte per entrare e scardinare le porte e far respirare le persone. Ci vuole uno così libero. Altrimenti soffochi, veramente non respiri più, non affluisce più il sangue e l'ossigeno al cervello. Ecco la prima cosa che fa Gesù quando lui entra nella vita delle persone. E la seconda cosa qual è? La seconda cosa stupenda che porta la pace. La pace, cosa vuol dire la pace? Porta il segno che il male, quel male spaventoso che a noi ci spaventa così tanto, che ci fa così orrore, non vince alla fine. Non vince. Io ne ho visti quando ero in Sud America, i golpe, mamma mia, qualcuno si illude che si possa parlare con i dittatori, guardate quando facevano i golpe, si incopavano la soseta, la grande, fregata niente, sparavano ai passanti, boliviani contro boliviani. Quelli che sono dittatori non gliene importa niente la vita degli altri, vincono al momento. Poi vediamo. Il problema è che quando entra dentro quello lì nella tua vita e apre gli orizzonti, porta dentro la pace. Cosa vuol dire la pace? Che non hai più paura e non avendo più paura non hai più bisogno di difenderti. Ti apri, incontri, ascolti, non vedi nemici. E questa è la pace. La pace è il fatto che io posso sedermi accanto a te senza considerarti il mio nemico. So che la pensi diversamente, ma qui adesso noi abbiamo qui i musulmani. A me basta facendo il Ramadan perché sono musulmano. Se un musulmano che fa il Ramadan, che mette su il pedagnone lungo come nei preti, è tutto comune. Io, te, quando passi davanti a me mi saluti, capito? Perché io voglio essere in pace con te. Non farmi mica lo sguardo torvo perché non so quanti faccio a te. Cioè vuol dire essere in pace. È impossibile? Per noi è molto difficile, perché non crediamo nella promessa. Ma appena scatta questo, e dalla pace cosa nasce? Il perdono. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Ecco cosa fa il Signore, ecco cosa vuol dire credere in una promessa. Concludo. Ricordatevi, io mentre vi parlavo, vi guardavo, ho sbattuto le palpebre almeno 200 volte. Ho visto tutto a frammenti. Per capire devo mettere assieme tutto, come un puzzle. Dio vede tutto. Promette e mantiene. Questa è la forza. È talmente sereno Dio, è talmente calmo, è talmente contento, che quando entra lui si scardinano le paure, si apre il dialogo, diventa possibile la pace, entra il perdono. Questo è quello che dobbiamo fare, lasciando entrare Dio nella nostra vita. Credo in un solo Dio.